Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Fabio Melis alla console. Quella di ieri, secondo le autorità palestinesi, è stata la giornata più sanguinosa a Gaza. Il Ministero della Salute di Hamas riferisce di 42 persone uccise, tra le quali 16 donne e 10 bambini, e in totale finora a Gaza sono morte 188 persone. Secondo le autorità israeliane, decine di queste vittime sono militanti di Hamas, e ricordo che le vittime israeliane in questo conflitto sono 10, tra loro due bambini, vittime dei razzi sparati da Hamas contro le città israeliane. Come detto questa mattina durante la rassegna stampa, molte immagini oggi sui media internazionali documentano la giornata di sangue a Gaza. In prima pagina sul Guardian, il momento in cui i soccorritori raggiungono sotto le macerie di un palazzo distrutto una bimba di 6 anni terrorizzata, piangente e insanguinata. E sulla prima pagina di Arab News, un uomo porta via dalle macerie di Gaza un enorme pupazzo, un orsacchiotto rosso gigantesco. Sono foto che abbiamo rilanciato sui nostri profili social. Fra poco ci faremo raccontare da Gaza queste giornate sotto le bombe. Gli hashtag da seguire sono Gaza Under Attack, Israel Gaza, e il profilo Twitter Palestine RCS, Red Crescent Society, un'organizzazione che fa parte della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa. Continua dunque questo conflitto mentre la diplomazia sembra in affanno e la comunità internazionale fatica a imporre alle due parti in guerra un cessate il fuoco. Parleremo invece di una storia di successo della diplomazia che riguarda la Libia. Anche lì infuriava la guerra, ma la diplomazia è riuscita negli ultimi mesi a favorire un processo di riconciliazione nazionale con la nascita di un nuovo governo che porterà alle elezioni previste il 24 dicembre. Si tratta di un processo ancora fragile, ma che lascia ben sperare, e l'ambasciatore Pasquale Ferrara, inviato speciale del Ministero degli Esteri per la Libia, ci racconterà il ruolo dell'Italia in questo processo. Il numero per inviare i vostri messaggi e le vostre domande è il 335-5634-296. Ecco, avete sentito le voci, i suoni di Gaza, le esplosioni che continuano in questi giorni. Ogni giorno poi vediamo sui siti la mattina le immagini di questi lampi di fuoco nella notte. Noi siamo collegati con Gaza, abbiamo al telefono Gino Roberto Manciati, che è responsabile medico di Medici Senza Frontiere a Gaza. Buongiorno Manciati.
Buongiorno a tutti.
Ecco, posso chiederle com'è la situazione questa mattina intanto a Gaza, e invece poi che notte avete passato, com'è andata la notte?
Bueno, questa notte è andata troppo male. La situazione qui è critica, e gli attacchi agli edifici hanno fatto più effettivo, allora stanno iniziando a attaccare con il bombardeo alla strada, quindi la circolazione per i pazienti feriti sono difficoltosa, anche in zone sono impossibile accedere ed entrare per aiutare, anche per uscire i feriti che hanno ricevuto qualche incidente.
Quindi ci sta dicendo che è molto difficile anche soccorrere le persone che restano colpite e ferite dai bombardamenti?
Sì, perché allora sono colpite le strade anche.
Quindi anche per le ambulanze diventa difficile?
Sì, esattamente.
Ecco, gli attacchi avvengono soprattutto la notte o anche nelle ore del giorno? Qual è la situazione? Come si svolgono questi attacchi?
L'attacco è senza tregua, allora è di giorno, sera e le notte, però io lo sento più nella notte, credo che per il buio si sente di più. Siamo allora in un shelter con tutti gli expat, però la situazione è critica.
Cioè ci sono comunque dei ripari dove vi potete, insomma, vi potete rifugiare, ecco, ci sta spiegando.
Sì, sì, noi sempre abbiamo, questo dove abitiamo, vicino all'ospedale, però l'ospedale sono rispettato, ma l'estrada no. Allora l'estrada è bombardata e per, quindi qualche problema che puoi andare, un sbaglio, puoi anche diventare in una casa civile come la nostra.
Ecco, voi di Medici Senza Frontiere come siete organizzati lì a Gaza? Quali strutture avete e quante persone siete?
Allora, noi in questo momento siamo 11 expat. E noi facciamo una collaborazione con la Union Palestina Medical e nell'ospedale Al-Auda. Al-Auda funziona come un ospedale referente per la chirurgia ortopedica e plastica. In questo momento stiamo lavorando con questa emergenza 24 su 24. E facciamo il supporto con medici per fare l'operazione, l'operazione chirurgica, e dopo facciamo anche il controllo di tutti questi pazienti. Arrivano più o meno di 40-45 pazienti per giorno e lavoriamo tutto il giorno nella sala di operazione e anche la valutazione del paziente che arrivano con la ferite, con bruciati. Bambini e donne sono la maggioranza.
Ecco, infatti questo si evince anche dai dati che vengono diffusi dalle autorità sanitarie di Gaza. Io intanto saluto anche Sami Abu Omar, vice direttore del Centro di Scambio Culturale Italia-Palestina Vittorio Arrigoni, dedicato appunto a Vittorio Arrigoni, questo attivista italiano ucciso a Gaza nel 2011. Buongiorno Sami Abu Omar.
Buongiorno.
Chiedo anche a lei come state vivendo queste ore a Gaza, soprattutto questa mattina, queste prime ore della mattina, come sono andate? Ci sono ancora attacchi?
Diciamo sì, perché praticamente questa aggressione di parte dell'Israele è cominciata praticamente, diciamo, sono 8 giorni fa, e sono praticamente per l'ennesima volta continuano questi bombardamenti, perché non hanno smesso mai finora. Anche stamattina praticamente è stata bombardata praticamente una fabbrica dove produce praticamente piume, dove fanno praticamente materassi di piuma, praticamente è stata distrutta finora, ci sono anche ancora l'incendio, poi non si è mancata anche case civili normali, infrastrutture, case, anche strade, e praticamente continuano questi bombardamenti. Poi più si intensificano soprattutto la notte, praticamente che cominciano, diciamo, dall'una delle notti fino alla mattina, praticamente bombardamenti dappertutto alle strisce di Gaza. Siamo anche scorsa notte, sono state più di tutta la striscia, più praticamente di quasi 120 praticamente attacchi in tutta la striscia, sono in diverse località. E così praticamente, cioè, quando si cominciano praticamente partecipano tante aree militari, soprattutto queste caccia bombardioni più sofisticate, partecipata anche quella l'ultima generazione di F-35 a bombardare lì a Gaza. E c'è stata praticamente, diciamo, anche le infrastrutture sono state colpite gravemente.
Ecco, Abu Omar, in questo contesto come procede la vita quotidiana a Gaza? Cioè i negozi sono aperti, la gente può procurarsi il pane, andare nei mercati, andare a pregare nelle moschee, o evidentemente tutti devono stare rifugiati in qualche modo?
Diciamo sì, la vita non è fermata totalmente, però si muove la gente tanto con cautela, perché forse non vanno a pregare la moschea, quelli stanno soltanto quelli attaccati alla moschea, tutte queste cose. Siamo benefici, negozi elementari sono aperti praticamente, però la gente praticamente non esce da casa finché alle estreme necessità, quando hanno bisogno di tante cose necessarie, però andare in giro, andare in mercato no, perché non sai praticamente quando ti cadono una bomba del cielo sopra la tua testa o vicino o qualcosa, perché strade sono vuote, praticamente mercati praticamente da tanto, anche perché ci sono anche davanti, c'era la causa del Covid-19, anche lì non c'erano, la gente mi mandava la moschea, scuole chiuse sono quasi da anche diverse mesi, ora praticamente sono le cose anche peggiorate, soprattutto anche diciamo il servizio sanitario soprattutto sono peggiorate, perché il numero altissimo anche ora di feriti, che sono arrivate a quasi 1250 feriti durante questi giorni, poi ci sono tanti danni, tanti morti.
Ecco, le autorità israeliane, le autorità militari israeliane dicono: noi colpiamo certe strutture perché lì si nascondono le organizzazioni di Hamas o addirittura le basi da cui partono questi missili. Lei come risponde a questa?
Sì, perché questa è sempre la loro accusa, perché sono, durante queste case sono bombardati forri, da latte, non è che ci sono quelli di Hamas, ci sono le medie, ci sono le case civili, la gente praticamente. Non ci sono, perché a Hamas ce l'hanno altri, loro vivono sotto terra, ce l'hanno il loro tunnel, non è praticamente ci sono le strutture, perché sono strutture civili, case civili abitate dalla gente civile, perché ti immagini, finora praticamente il numero di vittime è arrivato quasi praticamente a 2000 qualcosa, tra cui ci sono praticamente tantissimi bambini, praticamente se parliamo di bambini, delle donne. Ci sono stati fino ad ora quasi 60 bambini uccisi, 31 donne, sono questi bambini, donne sono militari di Hamas, altra gente anziana, e loro stanno facendo discriminazione, praticamente un'aggressione, provocati tanti verdetti anche soprattutto delle vite umane. Forse quelli di Hamas sono stati colpiti, una ventina di loro, non è di più. E se vogliamo colpire, sì, ce l'hanno lì alla caserma, colpire, non è la gente lì, perché Hamas non sta facendo un scudo umano, perché Gaza è già piccolissima, c'è un'alta densità di popolazione, il più alta del mondo, in un praticamente spazio di 264 chilometri quadrati vivono 2,5 milioni di persone, dove ci sono le case attaccate all'altra, non c'è. Non c'è spazio tra
un'area sovrappopolata Gaza. Gino Roberto Manciati, responsabile medico di Medici Senza Frontiere, le strutture sanitarie per ora sono state risparmiate dai bombardamenti, dagli attacchi aerei?
Sì, ma le strade che vicina all'ospedale no, quella sono distrutta, allora Gaza ha fatto un po' di riparare per permettere di entrare all'ospedale, ma un ospedale nostro dei Medici Senza Frontieri, che sono a cargo dell'operazione centrale di Parigi, è stato danneggiata, è stata bombardata la strada, e per questo come danno collaterale ha fatto distruggere la sala di sterilizzazione, allora non è possibile utilizzare questo ospedale nostro, e quindi
certo, con le infrastrutture danneggiate o distrutte diventa anche impossibile poi far muovere i soccorsi per appunto venire in aiuto delle persone ferite e colpite. Grazie a Samia Buomare, grazie a Gino Roberto Manciati per essere stati oggi con noi da Gaza.
Grazie a voi, a te.
Ciao. Grazie a lei.
In questo senso il momento è unico per ricostruire quella che è stata un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause. Pensate che l'ambasciata italiana è stata l'unica aperta durante tutto il conflitto. In altre parole, si vuol fare di questa partnership una guida per il futuro nella piena sovranità.
Ecco, sentite la voce del Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la sua visita in Libia del mese scorso. Stiamo per parlare di Libia, una storia di successo diplomatico in queste ultime settimane, che sta portando fuori un paese dalla guerra civile. È stata avviata una roadmap che dovrà portare il paese alle elezioni. Io saluto l'ambasciatore Pasquale Ferrara, inviato speciale del Ministro degli Esteri per la Libia. Buongiorno ambasciatore Ferrara.
Buongiorno a lei.
Ecco, ambasciatore Ferrara, lei oltre che ricoprire questo ruolo è anche docente di diplomazia e negoziato alla LUIS, spesso interviene per commentare le vicende politiche internazionali, e volevo chiederle subito un'opinione per quanto riguarda la vicenda del conflitto tra israeliani e palestinesi. Questa mattina abbiamo letto in rassegna stampa un editoriale di Le Monde in cui si diceva che il conflitto israelo-palestinese rivela che non esiste una comunità internazionale, ma un mondo disgregato, concorrenziale, tormentato Stato senza una potenza egemonica. Volevo chiederle un commento su questo quadro, proprio lei che ha scritto di recente su Avvenire un commento dedicato invece alla forza gentile della diplomazia.
Sì, grazie. Io credo che sia proprio esattamente in questi momenti di crisi in cui sembra che non ci siano, diciamo, interlocutori capaci di costruire una prospettiva che vada al di là, diciamo, del conflitto, che la diplomazia in realtà rivela tutta la sua potenzialità. Non bisogna essere né ottimisti né pessimisti, bisogna essere realisti con fiducia. Che significa investire nella diplomazia come una forza, appunto una forza gentile, ma comunque una attività che ha la possibilità innanzitutto di fare una cosa fondamentale, cioè di riportare comunque tutti gli attori coinvolti attorno a un tavolo, perché prima o poi, nonostante le ostilità, nonostante il conflitto, al tavolo negoziale bisogna ritornare per cercare di ricostruire, diciamo, un percorso che nel caso del processo di pace in Medio Oriente si era avviato, si era fermato, sappiamo da quanto tempo dura, ma la diplomazia è in questo, come in altri contesti, l'unica reale via d'uscita, perché noi abbiamo bisogno di soluzioni stabili e di soluzioni sostenibili, e solo se tutti gli attori si riconoscono in una possibilità di coesistenza, di convivenza e auspicabilmente di cooperazione, ci sono le condizioni per poter cambiare i termini di questo confronto.
Ecco, questi termini sono cambiati per quanto riguarda la Libia. Appunto, ricordo che lei è stato nominato a gennaio inviato speciale del ministro degli esteri per la Libia. Ci può raccontare le fasi di questo processo e che ruolo ha avuto anche l'Italia con tre visite negli ultimi tempi del ministro degli esteri Di Maio in Libia, una anche insieme al presidente del Consiglio Draghi, come abbiamo sentito?
Sì, innanzitutto vorrei dire che l'Italia ha svolto il suo ruolo innanzitutto quando ha creduto a una soluzione politica, anche nel momento in cui c'erano interventi militari, diciamo, stranieri in Libia, il nostro paese si è sempre attenuto alla necessità che tacessero le armi per poter far spazio appunto alla diplomazia, che poi non è altro che favorire il dialogo tra le diverse componenti del paese. In questo momento siamo nel mezzo di una transizione che è stata propiziata da un cessato il fuoco che è stato concluso dai libici con l'aiuto delle Nazioni Unite il 23 ottobre dell'anno scorso, e l'altro polo, diciamo, di questa transizione sono le elezioni politiche che sono previste per il 24 dicembre di quest'anno. In mezzo ovviamente c'è tutto un percorso che bisogna riempire di vari tasselli, innanzitutto i fondamenti per poter svolgere queste elezioni, c'è la riunificazione delle istituzioni del paese, non solo quelle, diciamo, politiche ma anche quelle finanziarie e militari. C'è un discorso di stabilizzazione e soprattutto di riconciliazione nazionale. Quindi noi siamo vicini alla Libia in questo percorso, appoggiamo ovviamente le Nazioni Unite che hanno dimostrato di essere efficaci in questa circostanza, e abbiamo anche sostenuto le varie riunioni del foro di dialogo libico, cioè questa istanza che è stata creata dalle Nazioni Unite per ospitare rappresentanti dei due rami del Parlamento e anche esponenti della società civile libica. Li abbiamo sostenuti dal punto di vista logistico, organizzativo e anche ovviamente nei nostri contatti con tutti gli interlocutori libici per spingere verso una soluzione di compromesso. Adesso abbiamo un governo di unità nazionale con cui stiamo lavorando e speriamo di poter avere un governo confermato da un voto popolare democratico a dicembre.
Ecco, ambasciatore Ferrara, quali sono in questo momento le maggiori fragilità di questo processo di pace in Libia?
Innanzitutto nel caso della Libia si tratta di riunificare un paese a tutti i livelli che ha rischiato di dividersi drammaticamente negli scorsi anni. Uno degli aspetti più importanti riguarda il ruolo degli attori internazionali, della comunità internazionale se vogliamo, e uno degli aspetti che preoccupa sicuramente, come è stato anche
l'ha affermato recentemente in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è la presenza di forze militari straniere in Libia. E anche questo è un elemento estremamente preoccupante, la presenza di mercenari che hanno partecipato alle ostilità, ma che adesso in questa nuova fase di stabilizzazione non devono più avere nessun ruolo. Quindi questa è una sfida molto grande che ovviamente si può vincere solo se avremo compiuto la missione di un governo libico unificato, forte, sovrano, in grado di controllare il territorio, in grado di scegliere liberamente le sue alleanze e la sua collocazione nell'ambito delle relazioni internazionali e soprattutto nel Mediterraneo. Noi abbiamo dimostrato di essere pronti, abbiamo elaborato un piano complessivo per rilanciare la presenza italiana in Libia, e questo si aggiunge agli sforzi delle Nazioni Unite e di tutti gli attori internazionali di buona volontà e che hanno un atteggiamento costruttivo.
Ecco, ambasciatore Ferrara, c'è anche un nuovo protagonismo degli Stati Uniti nel Mediterraneo e in particolare nella crisi libica. Biden dovrebbe anche nominare un inviato speciale proprio sulla Libia.
L'inviato speciale è stato nominato e questa è un'ottima notizia, si tratta dell'ambasciatore Richard Norland, con cui io mi sono già incontrato, tra l'altro abbiamo rapporti regolari con tutti gli inviati speciali dei principali paesi sulla Libia, e devo dire che c'è una volontà americana di favorire questo processo, ovviamente nel solco di un consenso a livello internazionale. Gli americani sono stati molto attivi nel propiziare una decisione unanime del Consiglio di sicurezza sui futuri sviluppi in Libia, e con loro possiamo sicuramente lavorare in modo molto produttivo. E questo dimostra che la Libia non è solamente un problema bilaterale tra Italia, tra Roma e Tripoli, è un discorso che riguarda l'intera Unione Europea per tutti gli effetti che la destabilizzazione della Libia ha avuto negli anni scorsi. Basti pensare ai fenomeni migratori, ma anche al fenomeno del terrorismo e a tutta una serie di conseguenze per tutta la regione. Se noi pensiamo al Sahel, per esempio, i fatti che sono accaduti recentemente in Chad, ci rendiamo conto che la Libia è un fulcro fondamentale per propiziare la stabilità e la cooperazione in tutto il Mediterraneo e nel Sahel.
Ecco, il Ministero degli Esteri italiano ha in programma anche di aprire nuove strutture consolari o di riaprire nuove strutture consolari in Libia, può confermarlo?
Sì, noi abbiamo già riattivato il Consolato Generale d'Italia a Bengasi e nei prossimi giorni il Console Generale raggiungerà la sede, e poi apriremo un consolato onorario nel sud a Seba, che è al centro del Fezzan, che è un'altra regione chiave nel processo di stabilizzazione e di riunificazione del paese. E poi contiamo di rilanciare le relazioni anche a livello culturale, con la progressiva apertura sia dell'Istituto di Cultura sia dell'Istituto per il Commercio con l'Estero. Quindi stiamo facendo la nostra parte, è un investimento di futuro per la Libia, di fiducia sugli sviluppi di questa fase, e crediamo che sia un contributo importante anche come segnale agli altri interlocutori del paese.
Bene, io ringrazio e auguro buon lavoro all'ambasciatore Pasquale Ferrara, inviato speciale del Ministro degli Esteri per la Libia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Grazie ancora. Ricordo che quella dell'ambasciatore Ferrara è una delle voci che si possono ascoltare nella serie di podcast Voci della Farnesina, realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dei podcast che vogliono raccontare la diplomazia attraverso i suoi protagonisti. Saluto Giuliano Fragnitos del Servizio Stampa del Ministero degli Affari Esteri, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, ci può riassumere questa vostra iniziativa? Perché avete deciso di creare questi podcast?
L'idea di creare un canale podcast della Farnesina, peraltro in collaborazione con l'agenzia ANSA, direi che nasce in primis dall'esigenza di aggiornare gli strumenti della comunicazione istituzionale
agli sviluppi dei mezzi di comunicazione, in questo senso i podcast che sono esplosi negli ultimi mesi in termini di contenuti e utenti permettono di arrivare a un pubblico più vasto ed eterogeneo di quanto non consentano gli strumenti tradizionalmente utilizzati da un ministero degli esteri. Ma direi che l'esigenza di intercettare un pubblico più ampio e trasversale nasce da un'altra e più importante motivazione. E gli eventi degli ultimi mesi, pandemia, corsa ai vaccini, negoziati europei per i fondi della ripresa economica, le varie crisi del nostro immediato vicinato ci hanno ricordato, forse anche con una doccia di realismo, l'impatto che gli eventi che avvengono fuori dai nostri confini hanno sulle nostre vite e sul nostro tessuto economico-sociale. Vi è quindi una crescente permeabilità tra realtà nazionale, europea e internazionale, e il loro intreccio è sempre più complesso. E con l'istituzione di un canale podcast, la comunicazione istituzionale della Farnesina dunque evolve per illustrare e spiegare questa complessità, affinché i cittadini siano quanto più informati e consapevoli delle tematiche della politica estera e quindi anche delle grandi sfide cui la diplomazia italiana e ovviamente la diplomazia europea sono quotidianamente confrontate. L'obiettivo, ecco, direi, è anche quello di avvicinare, prego, i cittadini alla diplomazia, in particolare le giovani e i giovani che speriamo scelgano in futuro di intraprendere questa carriera, e nel contempo di contribuire a fornire un adeguato spazio nel dibattito pubblico e mediatico italiano alle questioni di politica estera.
Quindi si sentiranno le voci dei protagonisti, come abbiamo detto, l'ambasciatore Pasquale Ferrara, ma anche altri diplomatici o funzionari del Ministero degli Esteri.
Assolutamente, e sostanzialmente carichiamo una puntata a settimana e il focus è sulle tematiche principali dell'agenda internazionale, ma vi sono anche puntate di approfondimento su le iniziative della Farnesina per la promozione culturale o per il sostegno alle imprese, ovviamente il sostegno dei connazionali all'estero.
Ecco, credo siano previsti proprio dei podcast specifici di servizio alle imprese, no?
Sì, c'è un canale ad hoc che si chiama Farnesina per le imprese, in cui quotidianamente illustriamo opportunità di investimento per le imprese italiane all'estero, ma anche illustriamo quanto la Farnesina può fare a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.
Ecco, naturalmente questi podcast si possono ascoltare sul sito del Ministero degli Esteri.
Sul sito del Ministero degli Esteri, su quello dell'ANSA e sulle piattaforme, le principali piattaforme digitali, quali Spotify, Spreaker.
Bene, grazie per averci presentato questa nuova iniziativa, Giuliano Fragnito del Servizio Stampa del Ministero degli Affari Esteri. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Vi ricordo che Radio Tremondo torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.